arriviamo al parto. Noi oggi dobbiamo sapere che, per esempio, nel mondo occidentale, ad alto reddito cosiddetto, sono aumentate nettamente le anomalie di inserzione della placenta rispetto, per esempio, all'Africa, dove peraltro la mortalità per parto è ancora di 500 donne morte per 100.000. L'Italia adesso è a 10. Quindi rendiamoci conto che c'è una insidiosità intrinseca che la medicina occidentale ha portato già a ridurre in maniera drastica. Perché la placenta ci può dare dei problemi? Abbiamo sostanzialmente tre tipi di grandi cause. La prima è che la placenta può essere, può affondare, diciamo così, nella parete dell'utero,
sì,
più del giusto. Noi dobbiamo sapere che la placenta è un organo preziosissimo, perché da un lato produce tutta una serie di ormoni essenziali per la prosecuzione della gravidanza,
certo,
dall'altro è il grande polmone del bambino, perché l'ossigeno passa, arriva attraverso i globuli rossi della mamma, viene preso da quelli del bambino e che viene nutrito e ossigenato.
Certo.
Questa placenta normalmente è messa sì a contatto con l'utero e si approfondisce in queste lacune, diciamo, dove va a pescare il nutrimento, ma deve essere messa a una profondità perfetta, per cui nel momento in cui il bambino è uscito, l'utero comincia a contrarsi, la placenta si stacca in modo perfetto,
certo,
e per seconda, ecco perché si parla di secondamento, esce,
sì,
in quel momento, quindi si stacca, l'utero, sì, si contrae e impedisce le emorragie. Se invece la placenta è, si dice, accreta, in creta, cioè ancora più profonda, o per creta, tutta la parete, si radica in tutta la parete, cosa succede? Non si stacca bene,
sì,
dei pezzi di placenta restano adesi alla parete e lì possiamo avere delle emorragie, ma parliamo di 5-6 litri in pochi minuti. Uno deve rendersi conto cosa vuol dire, arriviamo a fare 10, addirittura 20 sacche di sangue per salvare una donna. Vi faccio solo un esempio, ma se abbiamo una donna in un ospedale piccolo,
sì,
ne abbiamo 10 sacche di sangue o 20 sacche di sangue
disponibili.
Ecco perché, e arrivo subito a un elemento importante,
sì,
un'iniziativa molto importante del Ministero della Salute, di accorpare i parti negli ospedali che ne abbiano almeno più di 500, meglio più di 1000. Perché? Perché noi dobbiamo garantire che ci siano 24 ore su 24 il ginecologo, l'anestesista, ma anche un centro trasfusionale adeguato e un training, un allenamento, una preparazione ad affrontare le emergenze, perché in tutte le cose è chiaro che la velocità, la competenza, ma anche l'armonia nel gruppo per affrontare una situazione che in pochi secondi, in pochi minuti va dalla normalità alla tragedia,
certo,
è chiaro che ci deve essere una preparazione anche a lavorare insieme affrontando le emergenze.
Certo.
Vi faccio un esempio. È uscito appena il 23 dicembre proprio uno studio condotto sui maggiori centri di eccellenza della Gran Bretagna, è uscito il 23 dicembre, sul British Journal, e che cosa ci dice? Su 181 donne che hanno avuto un'emorragia massiva e da parto e che quindi hanno richiesto da 10 o più sacche di sangue,
sì,
pensate, due sono morte ed erano nei centri di eccellenza migliori della Gran Bretagna, preparati per quello. 82% è finito in rianimazione, al 45% è stato tolto l'utero d'urgenza perché l'emorragia non si fermava e purtroppo il 28% ha avuto esiti permanenti dovuti allo shock emorragico e alle trasfusioni a raffica che sono state necessarie. Quali esiti? Insufficienza renale grave, insufficienza respiratoria, problemi epatici, problemi cardiovascolari, ma anche immunitari, perché tutto questo sangue arriva, certo che,
certo,
hai le grandi compatibilità, però ci possono essere poi dei fattori più fini che comunque si ripercuotono sulla salute. Quindi stiamo parlando che anche nei centri di super eccellenza, super preparati, con linee guida serrate, con anestesisti bravissimi, che bisogna sapere quanto è difficile, per esempio, trovare una vena, prendere una vena in una donna collassata in shock emorragico.
Certo.
Sono collabite le vene.
Mm-hmm.
Se uno non ha una vena centrale presa prima, non ce n'è. Quindi, che cosa vi voglio dire? Che non si può parlare di rischio zero. Noi idealmente tendiamo a rischio zero, ma dobbiamo sapere che non siamo onnipotenti e che non siamo immortali. Esiste una quota che sfugge comunque anche alle eccellenze migliori. Questo non significa che non ci impegniamo per andare idealmente a rischio zero, ma rischio zero purtroppo non lo
c'è. Non c'è. Beh, intanto volevo dirle, professore, che abbiamo un po' di tempo, quindi possiamo andare un po' più con calma, quindi c'è un po' di tempo. Allora, lei prima parlava della placenta, delle problematiche legate al modo in cui la placenta è inserita nell'utero, e a me è venuta in mente anche un'altra cosa, quella dell'utero cosiddetto atonico. Quanto importante può essere la presenza di un utero atonico in questa situazione?
Allora, attenzione, l'utero è atonico quando non c'è una contrazione,
esatto,
appropriata, e questo può succedere spesso proprio nelle situazioni di anomalia placentare. Nell'utero semplicemente, tra virgolette, atonico, per esempio, il primo intervento è fare alte dosi di ossitocina e di vasocostrittori per riuscire a contenere la situazione, e ripeto, l'ossitocina fa contrarre l'utero, ma se lei pensa ai dati che citavo, che il 45% certo va in isterectomia, significa che l'atonia dell'utero è uno dei problemi più drammatici che ci troviamo ad affrontare. Parlavo prima di anomalie della placenta, ho parlato dei diversi livelli di profondità che la placenta può avere,
certo,
e vi dico subito che uno dei fattori che si ritiene responsabile del netto incremento di anomalie di radicamento della placenta nella parete uterina, in particolare la placenta accreta, sia l'incremento dei tagli cesarei, perché nella sede di incisione la placenta è molto più probabile che si inserisca male, troppo profonda, per cui per esempio un suggerimento importante è di valutare bene se fare un cesareo, soprattutto su desiderio materno per esempio,
certo,
perché se la donna desidera altri figli è molto meglio, se non esistono ragioni mediche importanti per fare il cesareo, preparare bene la donna al pavimento pelvico, ma fare senz'altro un parto per via vaginale,
certo,
naturalmente molto ben assistito anche da una brava ostetrica.